Benvenuti e bentornati a Sardegna in Musei, il programma di Radiorama Sound che esplora il sistema museale sardo con raccomandazioni su collezioni e luoghi da visitare. Nella scorsa puntata, la seconda del programma, abbiamo parlato di etnografia del museo etnografico di Nuoro del sistema museale di Sant'Eulalia e abbiamo annunciato che in questa avremmo parlato della chiesa di Bonaria e effettivamente sarà così, ma prima decidiamo di dedicare un piccolo spazio anche alla Galleria Comunale d'Arte di Cagliari perché rappresenta anch'esso un punto di riferimento, ecco. Nel frattempo vi ricordo il sito dell'emittente radioramasound.it in cui potrete trovare tutti gli aggiornamenti sulla nostra programmazione e ovviamente di conseguenza anche i nostri social per tenervi sempre aggiornati su quello che vi portiamo. Dunque, come già detto, iniziamo subito con la Galleria Comunale d'Arte di Cagliari. Quindi siamo di nuovo a Cagliari perché questa struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la cultura sarda, essendo stata la prima istituzione museale civica ad essere istituita nell'isola. La sua sede è un edificio dal grande valore storico, situato all'interno dei giardini pubblici, un'area verde che funge da naturale estensione del percorso espositivo. La struttura originaria risale alla fine del Settecento, quando fungeva da polveriera per l'arsenale sabaudo. Successivamente, nel 1828, l'edificio fu impreziosito da un prospetto principale in stile neoclassico su progetto di Carlo Boil di Putifigari, diventando un elemento architettonico centrale nel paesaggio urbano della città e difatti proprio la Galleria Comunale è particolarmente riconosciuta e vissuta anche dai cagliaritani perché adoperano gli spazi verdi anche per godersi un po' di tempo all'aria aperta. Comunque la trasformazione definitiva in polo museale avvenne nei primi anni 30 del Novecento, grazie alla volontà politica dell'epoca e al forte impulso del pittore Filippo Figari. Il fabbricato fu oggetto di una profonda ristrutturazione curata da Ubaldo Badas. Inaugurata ufficialmente nel 1933, la galleria ha saputo evolversi nel tempo, accorpando spazi suggestivi come le grotte artificiali di epoca medievale, oggi note come Karteck. Queste cavità, nate originariamente per l'estrazione della pietra necessaria alla costruzione della città, furono utilizzate durante il secondo conflitto mondiale come rifugio antiaereo e deposito per essere poi recuperate in tempi recenti e destinate alle esposizioni d'arte contemporanea. Il patrimonio conservato all'interno dell'istituzione è vasto e si articola in tre nuclei principali che permettono di ripercorrere le tappe salienti dell'arte del XX secolo. La collezione civica sarda costituisce il cuore originario del museo e raccoglie testimonianze preziose della produzione artistica isolana. Tra queste spicca sicuramente la figura di Francesco Ciusa, scultore a cui è dedicata un'intera sala. Le sue opere, in particolare i gessi originali acquisiti verso la fine degli anni 30, sono considerate simboli della complessa identità della Sardegna. Tra i lavori più celebri è possibile ammirare la scultura che ritrae il dolore di una madre di fronte alla perdita del figlio, un'opera di profonda intensità emotiva. Un secondo nucleo di grande rilievo è rappresentato dalla collezione d'arte contemporanea. Formatasi prevalentemente tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Questo insieme, questo corpus di opere fu raccolto con l'intento di documentare le tendenze artistiche più innovative di quel periodo, includendo sia i maestri di fama nazionale che i talenti locali. Infine, la straordinaria importanza è data anche dalla collezione Ingrao, giunta al museo nel 1999 grazie a una generosa donazione. Questa sezione ospita capolavori dei più celebri maestri italiani del Novecento, offrendo un panorama che spazia dal futurismo alla pittura metafisica. Tra i nomi presenti figurano protagonisti assoluti come Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Mario Sironi, Carlo Carrà e Giorgio Morandi. Quest'ultimo è omaggiato con una sala specifica che accoglie non solo dipinti e disegni, ma anche un interessante scambio epistolare che testimonia il legame tra l'artista e il collezionista. Data la sua particolare posizione, va detto che l'esperienza del visitatore non si esaurisce nelle sale interne, poiché il legame con l'ambiente circostante è costante. All'esterno, lungo i viali dei giardini pubblici, si incontrano sculture che vanno dall'epoca romana a quella contemporanea, creando così un dialogo tra memoria storica e linguaggi moderni. Accanto alla funzione espositiva, la Galleria Comunale d'Arte svolge un ruolo attivo nella ricerca e nello studio attraverso la sua biblioteca specializzata. Questo spazio di consultazione offre l'accesso a testi rari, monografie e cataloghi d'arte, proponendo inoltre iniziative che incoraggiano la lettura all'aria aperta. L'istituzione si configura quindi come un organismo culturale completo, capace di conservare la memoria del passato e di aprirsi alle sue nuove espressioni, riguardando l'evoluzione della creatività e, nonostante appunto questa propensione verso il futuro, rimane comunque profondamente radicata nel tessuto sociale e urbano di Cagliari. Dunque, l'importanza storica e culturale di questo polo museale si riflette anche nella sua collezione geografica strategica, sorgendo ai piedi della rocca del quartiere di Castello, l'antico cuore fortificato della città, ovviamente. La facciata neoclassica che accoglie i visitatori non è solo un elemento decorativo, ma il risultato di una visione architettonica precisa che, a partire dal progetto di Carlo Boil di Putifigari, ha saputo trasformare un sito di natura militare in un luogo dedicato alla bellezza e alla contemplazione. Questo passaggio cruciale, avvenuto tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, ha visto il coinvolgimento profondo di Ubaldo Badas, il quale non si limitò a ristrutturare l'edificio principale, ma intervenne anche sull'area del terrapieno circostante, creando un legame armonioso tra il costruito e lo spazio pubblico cittadino. Oltre ai nuclei artistici già citati, il patrimonio della galleria si è arricchito nel tempo attraverso una fitta rete di lasciti e donazioni che ne hanno ampliato notevolmente l'orizzonte documentario. Un esempio di grande valore è rappresentato dalla vasta raccolta di materiali etnografici sardi, che copre un arco temporale che va dalla fine del Settecento fino alla prima metà del Novecento. Questi oggetti non sono semplici reperti, ma frammenti di vita quotidiana che permettono di comprendere l'evoluzione delle tradizioni e del gusto popolare dell'isola. A questa sezione si affianca una completa collezione di stampe, ulteriormente impreziosita in tempi recenti dalla donazione Valle, che costituisce un punto di riferimento per chiunque voglia studiare l'evoluzione delle tecniche grafiche e del linguaggio visivo su carta. Dunque, vi parliamo di questo perché visitare oggi la Galleria Comunale d'Arte significa dunque immergersi in un percorso espositivo che insomma spicca per varietà e profondità, perché da un lato il visitatore può apprezzare la più importante raccolta di opere realizzate da artisti sardi, si tratta di un vero e proprio archivio della creatività regionale. Dall'altro poi può confrontarsi con le correnti più innovative dell'arte nazionale e internazionale, in particolare per quanto riguarda il periodo compreso tra gli anni 60 e 80. La sintesi tra l'eredità storica della vecchia polveriera e la modernità delle opere esposte rende questo luogo una tappa imprescindibile, offrendo una panoramica completa che unisce la storia della Sardegna al grande racconto del secolo scorso. E questo era un piccolo completamento anche sulla nota etnografica che abbiamo aperto nella scorsa puntata. Era giusto anche riportare uno spazio così importante. Dopodiché non ci resta che continuare a esplorare Cagliari e se siamo passati dalla Galleria Comunale, che effettivamente è un landmark del posto, è un luogo veramente importante proprio per la socialità, non possiamo che arrivare ora al Museo del Santuario di Nostra Signora di Bonaria, per tutto quello che Questo luogo rappresenta per l'identità cittadina e in toto per l'identità sarda. Dunque, il museo del santuario di Nostra Signora di Bonaria costituisce uno scrigno di fede e di storia anche, situato all'interno del chiostro dell'enorme complesso a Cagliari. Questa esposizione permanente nasce dalla profonda devozione dei fedeli, raccogliendo nel tempo una vasta collezione di oggetti votivi, testimonianze archeologiche, complessi arredi sacri e dettagliati modellini navali che raccontano il legame indissolubile tra la città, il mare e la spiritualità. Il percorso espositivo si snoda in modo suggestivo a partire da un corridoio che si affaccia direttamente sul chiostro del convento, per poi proseguire attraverso tre sale distinte, ognuna dedicata a un aspetto specifico della memoria del luogo. L'itinerario ha inizio proprio nel corridoio perimetrale, dove lo sguardo del visitatore viene catturato immediatamente da una fitta serie di quadretti e manufatti lasciati dai fedeli come segno di gratitudine. La maggior parte di queste opere è legata alla vita dei marinai e ai pericoli del mare, sottolineando come la protezione della Madonna sia stata invocata costantemente da chi affrontava le onde. In questo stesso spazio è custodito un reperto di eccezionale valore simbolico, ovvero i resti della cassa in legno legata alla tradizione del ritrovamento prodigioso. Secondo il racconto storico e religioso, fu proprio all'interno di questo contenitore che i frati trovarono la statua della Vergine con il bambino sulla spiaggia ai piedi del colle nel lontano 1370, dando inizio a una lunga venerazione del santuario. Proseguendo nella prima sala, il focus si sposta sulle radici più antiche del Colle di Bonaria. I reperti archeologici qui esposti dimostrano come l'area fosse frequentata già in epoche remotissime, dal periodo prenuragico a quello fenicio. Le indagini nel terreno hanno portato alla luce una necropoli di età tardo-punica e romana, arricchita successivamente da sepolture cristiane. Oltre a queste testimonianze del sottosuolo, la sala offre una ricostruzione del castello aragonese utile per comprendere l'assetto difensivo e politico del passato e approfondisce la missione dell'Ordine di Santa Maria della Mercede, che da secoli gestisce e custodisce il santuario. La seconda sala costituisce una sezione di particolare fascino tecnico e storico, ospitando circa 150 modelli navali. Questa collezione consente al visitatore di ripercorrere l'evoluzione delle costruzioni marittime, partendo dalle antiche galere fino ad arrivare alle imbarcazioni dell'era moderna. Tra i pezzi più curiosi spicca una piccola navicella realizzata in avorio, un tempo esposta nel santuario non solo come decorazione, ma con la funzione pratica di indicare la direzione dei venti all'esterno del golfo. La sala conserva anche un'ancora in argento, dono della regina Margherita di Savoia alla fine dell'Ottocento, come ringraziamento per la spedizione al Polo Nord guidata dal Duca degli Abruzzi. In un angolo più austero dell'ambiente sono visibili le mummie di alcuni esponenti della famiglia nobiliare degli Alagon, risalenti ai primi anni del XVII secolo. La loro conservazione eccezionale è dovuta a un processo naturale causato dal carbonio di calcio presente nella pietra calcarea in cui furono sepolti. L'ultima parte del museo è dedicata al tesoro della basilica e alla sua importanza istituzionale. In questa terza sala sono esposti i doni più preziosi, tra cui spiccano le corone d'oro donate da Carlo Emanuele I di Savoia. La rilevanza del santuario è testimoniata anche dai numerosi omaggi ricevuti dai pontefici nel corso del XX e XXI secolo, con oggetti di altissimo valore artistico e religioso inviati da Papa Pio XI, da Papa Paolo VI, da Papa Giovanni Paolo II e da Papa Benedetto XVI, a conferma del ruolo centrale che questo luogo di culto continua a rivestire nella cristianità. Il santuario di Nostra Signora di Bonaria sorge sulla sommità di un colle panoramico della città di Cagliari, rappresentando uno dei poli devozionali più significativi e antichi della Sardegna. L'intero complesso religioso si articola attraverso diverse strutture che testimoniano secoli di storia e di fede, comprendendo il santuario originario in stile gotico catalano, la maestosa basilica neoclassica, il convento gestito dall'ordine dei padri mercedari, un cimitero monumentale e un museo dedicato alla conservazione della memoria storica del luogo. La genesi di questo sito risale alla prima metà del XIV secolo, quando l'infante Alfonso, durante l'assedio di Castel di Castro, scelse questa altura, denominata in catalano Bonaire, per la salubrità del suo clima, per edificarvi una cittadella fortificata. In seguito alla partenza definitiva dei Pisani dall'isola, l'area venne donata ai frati della Mercede, i quali vi costruirono il primo convento e la piccola chiesa che oggi costituisce il cuore antico del complesso. L'architettura del santuario trecentesco è di particolare pregio, essendo stata la prima espressione dello stile gotico catalano in Sardegna. Nonostante i numerosi interventi avvenuti nel tempo, inclusi radicali restauri degli anni 50 del Novecento volti a recuperare la purezza formale, la struttura conserva un fascino austero. La facciata è semplice e lineare, arricchita da un portale gotico che originariamente apparteneva alla chiesa medievale di San Francesco in Stampace. All'interno l'aula si presenta a navata unica con una caratteristica volta ogivale e diverse cappelle laterali. Il punto di massima importanza religiosa è il presbiterio absidato, dove toneggia la statua lignea della Madonna col bambino. Questa scultura in legno di Carrubo è al centro di una celebre narrazione miracolosa legata al suo ritrovamento sulla spiaggia sottostante il colle. Si narra che nel marzo del 1370 una cassa gettata in mare durante una tempesta da una nave catalana approdò proprio ai piedi di Bonaria, rivelando al suo interno la sacra effigie con una candela accesa. Da quel momento la devozione si diffuse rapidamente, legandosi indissolubilmente alla protezione dei naviganti e della Sardegna intera. Accanto al santuario medievale poi si erge la basilica, la cui costruzione iniziò nel XVIII secolo per volontà dei frati mercedari, che desideravano un tempio più capiente per accogliere la crescente folla di pellegrini. Il progetto, inizialmente barocco e curato da architetti piemontesi, subì lunghe interruzioni e venne infine rielaborato in chiavi neoclassiche, arrivando a una conclusione definitiva solo nel 1926. La facciata della basilica è imponente, realizzata in carattere bianco e caratterizzata da un portico sormontato da una loggia delle benedizioni e dallo stemma dell'ordine religioso. L'interno, vasto e inondato di luce, segue una pianta a croce latina con tre navate e una grande cupola ottagonale che si eleva per 50 metri. Gli spazi sono arricchiti da colonne binate e numerose opere pittoriche della metà del secolo scorso che ritraggono diverse iconografie mariane. Tra le opere d'arte si distingue anche la statua della Madonna del Combattente e un pregevole organo a canne che accompagna le celebrazioni. Un elemento di grande suggestione popolare è legato alla piccola navicella d'avorio sospesa nell'area dell'abside del santuario. Si tratta di un ex voto risalente al XV secolo che, secondo la tradizione, avrebbe la capacità di indicare la direzione dei venti e delle correnti del Golfo di Cagliari, fungendo da guida per i pescatori che un tempo si recavano qui prima di prendere il mare. Molti altri oggetti votivi, testimonianza del profondo legame tra la città e la sua patrona, sono oggi custoditi nel Museo del Chiostro, che raccoglie modellini navali, arredi sacri e reperti archeologici. L'importanza del Tito è stata suggellata nel tempo da frequenti visite dei pontefici, come detto, e dalla proclamazione ufficiale di Nostra Signora di Bonaria come massima protettrice dell'isola, avvenuta nel 1907. Il legame internazionale del santuario è testimoniato anche dal nome della capitale argentina, Buenos Aires, derivato proprio dalla devozione dei marinai spagnoli per la Madonna del Bonaria di Cagliari. Al che oggi, ogni 24 aprile, i fedeli celebrano la festa solenne, confermando la centralità di questo colle nella vita spirituale e culturale della regione. Poi l'imponente struttura della basilica nel corso del XX secolo ha subito trasformazioni e restauri che hanno consolidato il ruolo di centro spirituale e architettonico della città. Durante il secondo conflitto mondiale, i pesanti bombardamenti che colpirono Cagliari non risparmiarono l'edificio, causando danni strutturali che richiesero lunghi lavori di ripristino terminati solo negli anni 60. In quegli stessi anni, per facilitare l'ascesa dei pellegrini dal viale sottostante fino alla sommità del colle, venne realizzata una monumentale scalinata in granito e calcare, che oggi costituisce un elemento urbanistico fondamentale per l'accesso al complesso, integrandosi armoniosamente con l'ambiente circostante. All'interno della basilica, l'attenzione al dettaglio decorativo si manifesta attraverso i portali bronzei e le numerose formelle che ornano l'ingresso, opere di artisti contemporanei che hanno saputo interpretare la simbologia marinara e cittadina. Le cappelle laterali, distribuite lungo le navate, fungono da piccoli santuari tematici, dove la pittura del Novecento celebra i diversi titoli della Vergine Maria, dall'Assunta alla Madonna di Fatima, offrendo ai visitatori un percorso di meditazione visiva. Al centro di tutto, l'altare maggiore si distingue per il suo baldacchino sostenuto da colonne in marmo verde, arricchite da figure angeliche in rame dorato, che conferiscono una solennità particolare alle funzioni liturgiche più importanti. Per quanto riguarda invece il convento, va detto che il convento dei Padri Mercedari, attiguo alle strutture religiose, non è solo un luogo di residenza e di preghiera, ma funge anche da custode attivo della storia locale attraverso il suo museo. Qui si può trovare la raccolta di ex voto, che non rappresenta solo una collezione di oggetti, ma una vera e propria narrazione corale fatta di storie personali di marinai, soldati e gente comune che, nei momenti di pericolo, ha invocato la protezione della Madonna. I modellini di imbarcazioni e i manufatti archeologici presenti nelle sale museali offrono uno spaccato della vita quotidiana e delle tradizioni marittime sarde, proprio permettendo di cogliere la sua evoluzione lungo i secoli. E il prestigio di Bonaria è ulteriormente testimoniato anche dalla frequenza con cui, insomma, si è scelto proprio includerla, di vederla inclusa, diciamo, da parte dei vari pontefici delle loro celebrazioni. Insomma, è stata rimarcata particolarmente anche per un altro, un ulteriore significato simbolico, cioè il ponte ideale che costituisce tra Cagliari e l'Argentina, quindi tra il Mediterraneo e il Nuovo Mondo. La connessione tra il Colle di Bonaria e la capitale, Buenos Aires, rappresenta uno dei legami storici e culturali più affascinanti, tra la Sardegna e il continente americano. Questa relazione affonda le sue radici nelle spedizioni dei navigatori spagnoli del XVI secolo, in particolare in quella guidata da Pedro de Mendoza. Durante quel periodo, la devozione verso la Madonna di Bonaria, appunto, era estremamente sentita dai marinai che partivano dai porti della penisola iberica, poiché l'ordine dei Mercedari aveva diffuso ampiamente il culto della protettrice dei naviganti, considerata colei che donava i venti favorevoli, utili alle traversate oceaniche. Quando i conquistadores giunsero sulle sponde del Rio de la Plata e fondarono la città nel 1536, scelsero di battezzare originariamente come Ciudad della Santissima Trinidad y Puerto de Santa Maria del Buen Aire. Quindi è un nome abbastanza lungo, ma ve lo traduco: Città della Santissima Trinità e il porto di Santa Maria di Bonaria. Di Buonaria. Tale denominazione era un esplicito omaggio alla Vergine di Bonaria, il cui nome, derivato dal catalano Bonaire, richiamava appunto la buona aria, la benevolenza del clima necessari per la navigazione e la sopravvivenza dei coloni. Con il passare del tempo, il nome della metropoli venne abbreviato nella forma attuale, ma l'origine della sua identità è chiaramente rimasta indissolubilmente legata al santuario cagliaritano, ed è appunto questo ponte spirituale che è stato più volte ribadito e rinvigorito in epoca moderna attraverso gesti simbolici e visite ufficiali, tra cui l'ultimo dei momenti più significativi è stato quello che si è verificato nel 2013, intorno a settembre del 2013, proprio quando Papa Francesco ha scelto Cagliari come meta del suo primo viaggio pastorale in Italia. Il pontefice, originario di Buenos Aires, ha voluto recarsi personalmente ai piedi della statua lignea del santuario sardo per sottolineare l'origine del nome della sua città natale e onorare la radice comune che unisce le due sponde dell'Atlantico. Ancora oggi il legame non è solo un fatto storico, toponomastico, ma è un allineamento di scambi culturali e religiosi che mantengono viva la consapevolezza di questa fratellanza. Infatti la figura della Madonna di Bonaria continua a essere percepita come un elemento di unione tra la Sardegna e la comunità argentina, simboleggiando una protezione che, nata su un piccolo colle del Mediterraneo, ha attraversato gli oceani per dare il nome a una delle più grandi capitali del mondo, rendendo il complesso di Bonaria un luogo di importanza universale. Bene, adesso che abbiamo concluso questa parte su Bonaria, vorrei darvi, visto che abbiamo ancora giusto un pochettino di tempo, l'ultimo cenno sull'etnografia, con l'ultimo importante luogo di questa materia. Voglio parlarvi un attimo della Casa Museo di Sadom Efar, che rappresenta un tassello fondamentale nel panorama culturale sardo, almeno nella sua storia, perché è stata la prima istituzione di tipo etnografico nell'isola, e quindi diciamo che rappresenta l'inizio di questo tipo di raccolte di collezioni. La sua nascita è avvenuta nel 1978 e si deve interamente alla visione e alla determinazione di Giovanni Battista Musiu, un uomo che ha saputo trasformare la propria esperienza di vita e la propria passione per le radici locali in un progetto di conservazione della memoria storica. Musiu, nato a Doglianova in una famiglia dedita all'agricoltura e trasferitosi a Quarto Sant'Elena dopo il servizio militare, intuì con grande anticipo il rischio di perdita delle tradizioni rurali. Durante gli anni 50, osservando il progressivo spopolamento delle campagne e la sostituzione dei vecchi attrezzi agricoli con macchinari moderni, scelse di raccogliere e custodire tutti quegli oggetti che le famiglie stavano ormai scartando, intuendone il valore simbolico e documentario. L'opportunità di dare una sede stabile a questa collezione si presentò verso la metà degli anni 70, quando il centro storico di Quarto rischiava di perdere le sue antiche costruzioni in ladri, i tipici mattoni sardi realizzati con un impasto di fango e paglia. Nonostante il degrado e l'abbandono in cui versavano molti di questi edifici, Musiu ne acquistò uno e si dedicò personalmente a un minuzioso lavoro di restauro. Una volta completati i lavori, l'edificio divenne sia la dimora della sua famiglia, che occupò i piani superiori, sia lo spazio espositivo aperto alla comunità. Il nome scelto per la struttura, Sadomu Evar, richiama esplicitamente l'ambiente in cui venivano preparati il pane e i dolci, sottolineando come il nutrimento e il ciclo della farina fossero i cardini della sussistenza e della vita sociale nelle comunità contadine campidanesi. Dall'anno dell'inaugurazione, il fondatore scelse di abbandonare ogni altra attività professionale per dedicarsi esclusivamente alla cura e alla gestione del museo, garantendo la fruibilità quotidiana della struttura senza fare affidamento, su finanziamenti pubblici. Questa dedizione costante portò a un rapido successo, rendendo la casa museo una meta privilegiata per scolaresche e turisti. Il valore del progetto ottenne presto risonanza nazionale, tanto che nel 1981 Musiu presentò la sua esperienza a Trento in un congresso internazionale di museologia, ricevendo il plauso di esperti del settore e il successivo riconoscimento ufficiale tramite il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. La notorietà del luogo fu tale che negli anni 90 la dimora fu scelta persino come set per alcune riprese cinematografiche internazionali, prima di passare sotto la gestione della Regione Sardegna. E in tempi più recenti il comune di Quartu, che adesso ne è gestore. Architettonicamente il museo si presenta come un tipico esempio di dimora campidanese, dove gli ambienti sono stati recuperati rispettando le tecniche costruttive tradizionali. Il percorso espositivo non si limita alle stanze abitative, ma si estende ai luoghi del lavoro e della produzione, come la cantina, le stalle, il granaio e i laboratori artigianali dedicati alla carpenteria e alla lavorazione del ferro. All'esterno, gli spazi aperti come il giardino con l'acciottolato e l'antico pozzo completano il quadro di una realtà produttiva autosufficiente. Ogni stanza è dedicata a una specifica funzione quotidiana o lavorativa, permettendo al visitatore di immergersi completamente nell'atmosfera di un tempo passato. Oltre alla camera padronale e a quella riservata agli ospiti, gli ambienti più significativi sono quelli legati alla fatica e alla trasformazione delle materie prime. Si incontrano così la sala della macina e la bottega del fabbro, dove sono esposti gli strumenti artigianali che raccontano l'ingegno e la manualità dei contadini sardi. Il cuore simbolico rimane comunque l'ambiente da cui l'intero complesso prende il nome, ovvero la stanza della farina, dove la trasformazione del grano in pane diventa un rito quotidiano di vitale importanza. Tutto il percorso arricchito dai loggiati e dalle corti esterne è concepito per offrire una narrazione fluida e coerente della vita quotidiana precedente alla rivoluzione tecnologica, rendendo omaggio alla dignità del lavoro rurale e alla resilienza di una cultura che Giovanni Battista Musiu ha voluto sottrarre all'oblio. E con questa nota conclusiva andiamo a chiudere il nostro cerchio attorno all'etnografia e all'esposizione etnografica. Nella prossima puntata, settimana prossima alla stessa ora, per cui vi aspetto numerosi, torneremo in Ogliastra e parleremo di qualcosa più vicino alla nostra sede. Intanto io vi ricordo il sito dell'emittente radioramasound.it, in cui potrete trovare l'archivio podcast, come detto in precedenza, e anche gli ultimi aggiornamenti sulle nostre produzioni. Per il resto vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.